È un piacere essere qui, proprio per i motivi che dicevi, e cioè che non deve esistere alcuna sfera dell'indiscutibile, dell'indicibile. Quindi discutiamo anche del Green Pass. Piccola notazione su Stefano Rodotà: Stefano ha avuto sempre il coraggio di prendere posizioni scomode, quindi questo mi fa pensare che non lo so, ma non credo avrebbe aderito a priori a una narrazione indiscutibile. Vabbè, proverò a dire alcune cose partendo da un'ovvietà, e cioè dalla constatazione che basta, purtroppo basta capitare per caso di fronte a una televisione per rendersene conto, anche solo vedendo scorrere i titoli e le immagini. Mi è capitato stamattina, francamente mi è sembrato un orrore. C'è stato un evidente uso politico e mediatico del coronavirus. Cioè, con una propaganda che è al di là del bene e del male. Cioè, io non l'ho mai vista in questo modo, mai, mai. E allora, già questo primo fatto elementare dovrebbe portare a farti qualche domanda. Cioè, c'è una realtà che è fatta almeno di opacità e contraddizioni che sono state negate, non spiegate, rispetto alle quali si è andato oltre senza tanti approfondimenti, a fronte di una militarizzazione isterica dell'opinione pubblica. È facile trarne la conseguenza, che è anche un pericolo, chiaramente molti di noi l'hanno segnalato, che forse uno degli obiettivi è quello di spaccare in due il corpo sociale, cioè siamo di fronte a una stasis sanitaria, fondamentalmente, con tutti i rischi che questo implica, eh. Tanto che verrebbe la voglia di dire, o almeno mi è venuto il pensiero, ma la neutralizzazione oggi, schmittiana proprio. Quale sarebbe l'oggetto della neutralizzazione? Il coronavirus, tutto quello che la politicizzazione che è stata compiuta del coronavirus, e quindi il nuovo terreno neutro, quale potrebbe essere? Perché alla fine è questo: bisogna arrivare a transitare, bisognerà transitare a un certo punto su un nuovo terreno comune, minimo, diciamo neutrale, su cui potersi ritrovare, perché così, per carità, ancora in una forma che a volte appare un po' a burletta, grottesca, ma comunque siamo in una logica di spaccatura radicale del corpo sociale. Cioè di potenziale, diciamo di una guerra civile per ora, sì, mediatizzata, per ora, per fortuna, senza uso di violenza, strisciante. Però stiamo attenti. Oh, perché? Io non è che ci ho le risposte, però alcune cosine penso si possa provare a elencarle, quindi sarà un po' brutale l'elencazione, perché intanto è stato detto da Cacciari, da altri, è in atto qualcosa di più strutturale, da Giorgio Agamben, di più profondo, c'è cioè una sorta di, a me sembra, di ristrutturazione tecno-autoritaria del, come lo vogliamo chiamare, del capitalismo, del mondo che c'è, ecco, forse dei capitalismi geopolitici e geoeconomici articolati, come si articola il capitalismo dal punto di vista geopolitico e geoeconomico. Ho difficoltà a usare il termine capitalismo, no, anzi, da un certo punto di vista lo voglio usare perché sembra che non si possa più usare, no? Compreso lì negli Stati Uniti dove non si può usare Palestina e Israele. Però è qualcosa di più, perché poi alla fin fine è una forma di organizzazione dell'immanenza che pensa di, appunto, di non avere alcun esterno. E quindi siamo di fronte a una sorta di tecnopolitica, in cui non è il solito discorso, ci sono i governi tecnici, no, è proprio una strutturale modifica della forma di governo che prevede come organizzazione della politica. Questo è il punto vero. Poi il discorso epistocratico sulle competenze, quello è un'aggiunta, è un elemento in parte fattuale, in parte narrativo, ma insomma è un elemento aggiuntivo. Ma il punto di fondo è la politica della neutralizzazione della politica. E quindi in questo senso è un salto, appunto, non è una parentesi, è un salto di forma di governo. E la politica che rimane, per quella che intendiamo, è effettivamente quella chiamata a fare delle pantomime, a intrattenere. Cioè a non preoccuparsi di nulla che abbia a che fare con i conflitti veri e con la decisione. Tanto non c'è nulla da decidere perché c'è solo, come si dice con un termine orrendo, da implementare. E beh, del resto, se c'è il pilota automatico, se, come dire, se certi fenomeni sono un destino naturalizzato e non da orientabili in un senso o in un altro, comunque da, su cui ragionare, no? E confliggere eventualmente, è chiaro che l'unica politica possibile è appunto la politica della naturalizzazione, la politica, la tecnopolitica. Mi sembra che il corollario di questo sia un nesso che emerge sempre di più tra, nel nostro paese in modo particolare, diciamo tra emergenzialismo, perché la forma, e diciamo che la forma quotidiana di governo effettivamente alla fine si dà ragione sempre di più a Agamben sulla scia di Benjamin per certi aspetti, è l'emergenzialismo, no? È l'emergenza, cioè la forma normale quotidiana di governo è l'emergenza. Si passa di emergenza in emergenza, Cacciari l'ha detto molto bene, batte su questo, ed è impressionante che nessuno prenda sul serio questa cosa, cioè nessuno risponde. Ma come non si risponde a un'altra questione? Io nel mio piccolo ho provato a metterla giù, che rispetto al Green Pass, ma io non ho trovato ancora una risposta seria a un'obiezione di fondo, oltre a tutte le tante importanti che si possono fare. Com'è possibile discriminare, cioè togliere dei diritti o limitare fortemente dei diritti comunque legittima, perché non è vietata? Io questa cosa che a me pare elementare, cioè è una cosa che mi manda ai matti, perché è troppo elementare, però evidentemente costituisce una sorta di rimosso, di presupposto. Di questa cosa non si parla. Si parla del fatto che appunto basta aprire un giornale o un canale TV, grazie ai 45 milioni di vaccinati siamo salvi, cioè la visione salvifica. Io ora non entro su questo, però mi pare di capire che per esempio alle conferenze stampa a Palazzo Chigi si chieda il tampone, non solo la mascherina, quindi forse proprio così sicuri anche loro non sono, diciamo così. Io ho la sensazione che ci sia un nesso anche fra vincolo esterno e emergenzialismo, cioè è la logica del vincolo esterno, in Italia è legata alla stabilità dell'euro, all'Europa, ce lo chiede l'Europa, ma insomma in generale l'emergenza è funzionale al fatto che si deve mettere da parte il vincolo interno, che poi sarebbe la Costituzione in fondo, no? E accettare qualcosa che viene, che è estraneo, che è esterno, che viene da fuori, che comunque obbedisce a un'altra logica. Perché poi questa connessione giustifica un pleno stato di necessità. Tengo a sottolineare un punto, si invoca, i più raffinati, Santi Romano, lo stato di necessità, il saggio famoso su il terremoto di Messina. Ora, dove Romano dice la necessità fa legge, che è la constatazione di un fatto che a volte è l'urto degli eventi, dei fatti, vero? Piccolo particolare però che quella necessità lì era circoscritta nel tempo, nello spazio, ben determinata, era un terremoto, rispetto al quale persino il coprifuoco, che io ho detestato furiosamente, trovavo insopportabile, ma l'idea che ci fosse, invece nel caso del terremoto di Messina, come di tutti i terremoti, per qualche giorno si può giustificare, o qualche settimana, è ovvio, ci sono gli sciacalli la notte, magari vanno a rubare le case, ci sta. Infatti se uno si legge bene quel saggio di Santi Romano, non è che Romano dice tutto è possibile, dice è possibile quello che è determinato da una necessità obiettivamente accertabile e delimitabile. Ecco, oggi la necessità è diventata un calderone e chiaramente può non finire mai. Colpisce che diciamo le elite, ma insomma anche le elite intellettuali, appunto, tanti colleghi, non avvertano il disagio. A questo proposito, io poi non voglio prendere tanto tempo, ci tengo a dire alcune cose che un pochino mi dispiacciono, devo dire, però le voglio dire perché credo che sia giusto. Mi dispiacciono perché riguardano anche persone che insomma stimo, fra l'altro di questa città. Sono state dette un sacco di assurdità per difendere il Green Pass. Tante. Vabbè, da un lato questa cosa che non c'è reazione, o ci si arrampichi sugli specchi rispetto all'idea di comprimere la libertà di manifestare, oramai generalizzata, si è cominciato con Trieste, adesso è generalizzata. Mi colpisce. Cioè, cosa succederà quando, non so, ci riverrà in campo la questione spread, una crisi finanziaria, manderanno i carri armati, non lo so, nelle piazze a un certo punto, perché poi si finisce così, qualcuno l'ha invocato. Comunque già ora l'idea che si possa comprimere la libertà di manifestare e di associarsi, anzi anche in qualche modo, è normale e nessuno reagisce, neppure quelli che giustamente in passato hanno preso posizione contro Berlusconi e altri, giustamente. Poi ho sentito dire una cosa, che non esiste il diritto di non vaccinarsi, l'ha detta, inutile fare i riferimenti indiretti, l'ha detta Gustavo Zagrebelsky. Mi spiace molto, perché qui il problema non è la sussistenza di un diritto di vaccinarsi o meno, ma che senso ha questo discorso? In assenza di obblighi e divieti non si ha il diritto di fare tutto ciò che non è vietato, di non fare tutto ciò che non è obbligato? Proprio secondo le basi, diciamo così, della tradizione bobbiana, la vogliamo chiamare così, liberal democratica? Cioè, è un principio basilare dello Stato di diritto. Sono in gioco proprio i fondamenti del concetto di libertà. Per cui poi voglio aggiungere una cosina. Allora, si dice anche, si è detto appunto, che il Green Pass è solo un onere. Siccome non c'è un diritto di non baciare, allora questo è un onere. E in cosa consiste questo onere? Cioè, può consistere, onere significa un aggravio, no? Un peso. Può consistere nell'esclusione dal, o nella forte limitazione del godimento dei diritti fondamentali per una scelta del tutto legittima? Cioè, è lampante l'insostenibilità di questa tesi. Come si fa a dire che è un onere accettabile, quindi nella logica del diritto, appunto, o che dà la spinta gentile? Alla faccia della spinta gentile, cioè è una coartazione, è un forzare indirettamente, cioè è la logica del ricatto. Parliamoci chiaro, questa è la politica del ricatto, che peraltro, mi sottolineerei, è la stessa che è stata adottata a suo tempo con la Grecia, quando furono stretti i rubinetti, e in forme un po' più articolate pure con l'Italia. Cioè io vedrei anche le connessioni fra piani diversi, perché questo è il nodo di fondo. Ora è il Green Pass, questione importantissima, però diciamo già sono successe delle cose, e poi c'è chi l'ha combattuto di più, chi di meno, ma comunque chiunque abbia categorie e occhi non può già allora non poteva non vedere che era in gioco qualcosa, c'era uno slittamento. Appunto, se dura poco, tanto forse recuperi, ma se se ne ripete uno dietro l'altro e si aggrava, e se si parte con i diritti sociali, si arriva ai diritti politici e poi si finisce ai diritti civili di libertà, c'è qualcosa di strutturale, cioè qui, non è un episodio circoscrivibile. E poi anche il diritto alla salute, cioè il diritto alla salute è diventato, lo voglio dire in maniera chiara, un alibi tartufesco e strumentale. Intanto, francamente, da quale pulpito? Perché spesso è da parte di chi ha dato un contributo notevole a ridurre l'effettività, no? Del diritto, al cosiddetto diritto alla salute. Cioè, sostanzialmente, scassando la sanità. O impostandola in un modo sbagliato. Abbiamo visto tante cose che non hanno funzionato. Anche nelle regioni dove poi ci sono più risorse e sono certe cose sono state organizzate meglio. C'è il problema della sanità territoriale. C'è il problema, qualcuno mi ha detto che la questione sono i grandi ospedali, cioè gli interessi legati ai grandi ospedali, quindi se uno si schiera con quelli, difende quelli, poi il resto chi se ne frega. Ma io insegno in una campagna e ho visto l'operato in campagna di De Luca, ho visto quella propaganda, che a me non fa ridere per niente, insopportabile, e ho visto gli effetti sulla gente, sulla popolazione, che è stata veramente fiaccata, impaurita, passivizzata. Poi per fortuna ci sono minoranze, ci sono eccezioni. E mi ricordo bene però, prima, pochi mesi prima che scoppiasse tutto l'ambaradano del coronavirus, pochi mesi prima, degli enormi cartelloni a Napoli e in generale nelle città della regione, ma soprattutto a Napoli, enormi della regione, il cui senso sanità risanata, non c'è bisogno del commissario, i tagli li ho fatti io. Era De Luca che rivendicava questo. Poi, rendendosi conto che se la situazione lì fosse scoppiata ancora di più, sarebbe stato un bel problema, ha incominciato a martellare in un certo modo, di fatto demonizzando i cittadini, scaricando sui cittadini un problema delle istituzioni. E comunque, insomma, Italia, basta vedere i dati, di recente, lo voglio citare perché un bravo, giovane ricercatore dell'Istituto Italiano di Studi Filosofici, Giulio Gisondi, ex borsista, che fra l'altro è uno che si occupa di Bruno, di storia della filosofia, però si sta occupando in maniera molto attenta di queste questioni della salute, lui sta in Francia, quindi insomma, sta vedendo tante cose anche in chiave comparativa, ha raccolto un sacco di dati in un contributo che uscirà in un volume collettaneo, e sono impressionanti, cioè i dati relativi a ciò che è accaduto alla sanità in Italia, e non solo, ma in Italia in modo peculiare, negli ultimi diciamo 30 anni, sono impressionanti, le cito uno solo: negli anni 80 le terapie intensive erano il triplo di quelle attuali, ergo praticamente la crisi del coronavirus non ci sarebbe stata, perché se il problema è l'occupazione della terapia intensiva in percentuale probabilmente non ci sarebbe stata. Quindi è un problema istituzionale, è un problema alla fine di welfare e di politiche pubbliche, non è un problema scientifico sanitario oggettivo insormontabile, è un problema politico istituzionale. Siccome riconoscere questo è oneroso, questo sì, c'è un onere, è meglio rimuoverlo e condensare, attrarre l'attenzione, demonizzando per altro, e quindi alimentando i peggiori istinti su altro, e appunto prendersela su dei capri espiatori, poi fondamentalmente se passati appunto dai runners o dai vecchietti che giustamente si facevano una passeggiata da soli. Ora i cosiddetti Novax, altra cosa che trovo insopportabile, e nei migliori salotti, nei migliori ambienti si usa questa cosa, è insopportabile, cioè è uno stigma, ma quale Novax? Cioè, qui c'è qualcuno che pone delle domande su questi vaccini, che hanno determinate caratteristiche per ragioni ovvie, sono stati fatti fra l'altro in 10 mesi. No, Novax è diventato un nuovo stigma generale, no? È aberrante. In più poi c'è un'altra cosa di fondo, lo dico appunto, qui abbiamo giuristi, ma insomma il diritto alla salute, qui detto tutto ciò, è chiaro che è un diritto fondamentale, no? Sappiamo che nella Costituzione viene sottolineato con forza, giustamente, ma comunque a me hanno insegnato che ogni diritto fondamentale deve comunque bilanciarsi con altri, cioè non è che ne esiste, non è un diritto assoluto, cioè non è che ne esiste uno solo, e quindi non è che è giustificata la demolizione della libertà o dei diritti politici, della libertà nelle sue forme anche politiche, perché c'è il diritto alla salute. E questo bisogna avere il coraggio di dirlo. Naturalmente la salute, toccando appunto la mera vita, il corpo, è la grande risorsa. Io mi sono sempre chiesto, ma chissà che si inventeranno, qual è il luogo dove potrà accadere? Pensavo all'opposto, cioè pensavo che prima di toccare la sanità avrebbero fatto di tutto, ma in realtà via via è stata toccata, e a un certo punto la salute è diventata la risorsa di legittimazione. Cioè invece che il fronte di crisi, il terreno di una crisi, di un sistema che non tiene così, è diventato paradossalmente la fonte di legittimazione. Operazione politica, da un certo punto di vista, geniale, anche se aberrante, va detto. Chiudo sulla libertà. Anche questa cosa che la libertà è, si dice in maniera del tutto subalterna, individualismo privatistico, economicistico, significa che sei totalmente dentro uno schema che è quello del neoliberismo, se vogliamo chiamarlo così, per semplificare. Ma la libertà è libertà in relazione, insomma c'è una lunga, si potrebbe fare una lunga storia della libertà, per me quella hegeliana, figuriamoci, ma è possibile che si prenda il concetto di libertà e per riscoprire, autoassegnandosi un presunto primato morale, dopo tutto quello che si è contribuito a fare, per riscoprire la collettività, si liquida la libertà. E questo purtroppo viene da certi ambienti, anche è tutto a posto oramai, per carità, però bisognerebbe rifletterci effettivamente, perché non a caso proviene da certi da un certo cotè, diciamo così, sì, precisamente dalla sinistra a caviale. E io invece penso che la libertà vada proprio presa sul serio e occorra intendersi sulla libertà. Calamandrei diceva, occhio, la giustizia sociale da perseguire, Calamandrei è quello del discorso sulla Costituzione, polemica verso la realtà esistente, verso la società, rimane un pezzo di carta se non cambia strutturalmente gli equilibri sociali, i rapporti di forza, aveva ragione. Però dice anche, attenzione, la giustizia sociale non può opprimere. Cioè, la giustizia sociale, sia chiaro, è funzionale alla libertà dell'individuo, alla piena fioritura del principio della soggettività libera, io lo dico così. E ha ragione. Cioè, attenzione a ripararsi tartufescamente dietro il paravento della giustizia sociale o della salute riscoperta oggi dopo averla distrutta. Perché se questo deve servire a giustificare una condizione in cui non ci sono manco più le libertà e tantomeno le libertà politiche, francamente è un'operazione di puro dominio. Questo è.
Grazie Nello.